dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Un nuovo meraviglioso giorno è già arrivato alle 11.04 e 55 secondi, l'ora in cui la Via Rosa, questa settimana l'avete sentita anche quest'oggi nella versione lirica di Andrea Bocelli, annuncia l'inizio di Mille Storie. Buongiorno da Stefano Ferrando, uno che si accontenta di essere in vostra compagnia per cercare, per raccontare qualche nuova storia, e scusate se poco, e vi faccio subito una domanda facile facile per mettervi a proprio agio. Quanti sono i giorni indimenticabili nella vita di tutti noi? Ma davvero, indimenticabili. Alice Petronici, non vale dire buongiorno, non
buongiorno.
Vale dire il primo giorno in cui sono andato al microfono a Mille Storie, perché quello è or
categoria. È scontato.
Comunque sarebbe adulazione e un'autopromozione sfacciata.
Hai ragione. Il mio giorno indimenticabile?
Sì, o anche più di uno, non so quanti sono e se...
Allora, uno sicuramente, ed è quando è nato il mio fratellino. Quella è stata una giornata indimenticabile. E la mia laurea. Sì, queste devo dire che sono due giornate molto importanti.
È la solita romantica.
È vero.
Igor Gianola, al suono, ha dei giorni dimenticabili nella sua vita? Vediamo, sì, no?
Sì, dice,
ci mancherebbe altro. L'ho chiesto anche a Karin Condolf,
sì?
Al centralino.
E ti ha risposto?
Mi ha risposto alla nascita dei suoi figli.
Ma sì, è giusto. Io volevo chiederlo a te, Stefano, qual è il tuo giorno indimenticabile?
Io potrei copiare Karin.
Certo, sei un papà.
La nascita dei miei figli, il giorno in cui ho incrociato lo sguardo con un'altra persona con i capelli ricci.
Ah, ok. E poi io sono la romantica, Stefano.
Non farmi dire queste cose, che dopo sembro quello che non sono. Sono un duro, veramente. Il numero di telefono
076 321 1113, raccontateci i vostri giorni indimenticabili, siamo curiosi.
Esatto, voi che ci ascoltate, voi che ci vedete, fai ciao con la manina, Alice, perché ricordiamo siamo su RSI la 1,
sto salutando
la RSI la 2, scusate, e su Rete 1, quindi potete pensarci bene, scriveteci il vostro giorno, i vostri giorni indimenticabili. Noi intanto con un po' di musica vi diamo un suggerimento. Alice, io ho sempre sognato di saper fischiettare come gli Scorpions, non solo... Ammetto, io non sono capace di fischiare.
Neanche io, posso dirtelo.
No, davvero?
Guarda, senti.
Abbiamo questa cosa in comune. No, non c'era bisogno di...
Però ho provato, ma non funziona.
Era l'effetto vento questo di...
Esatto.
Di Alice. Allora, vi abbiamo chiesto quanti e quali sono i giorni indimenticabili nella vita di un uomo. Diciamo una domanda piuttosto impegnativa,
sì.
Quasi filosofica.
Ma ci hanno risposto. Allora, un ascoltatore ci ha mandato la foto della sua patente presa nel 2006, giorno indimenticabile.
Beh, sì, in effetti, anche quello.
Marco ci scrive: buongiorno, il giorno indimenticabile è legato al giorno in cui a mio padre fu diagnosticata una grave malattia, poi risoltasi nel migliore dei modi. Smisi di essere un adolescente spensierato e diventai un uomo di colpo, decisamente la difficoltà temperano la vita.
Sicuramente. Renata, io non è che mi accontento, che non è una cosa da poco, ma penso che abbia capito.
Sì, cioè, penso di sì.
Cioè, è un regalo esagerato quello di poter condividere questi 45 minuti con voi, con Alice e con tutti voi. Dicevo, a proposito di giorni, ad aiutarci ulteriormente dopo gli Scorpions abbiamo anche Ennio Flaviano, che è un giornalista, scrittore, che ha raccontato tra l'altro una porzione di storia italiana particolarmente affascinante, come quella degli anni 50 e degli anni 60. Sceneggiatore, pensate che è sua la penna che rende indimenticabile storie come 8 e mezzo, La dolce vita, La strada, stiamo parlando naturalmente dei film di Fellini. Magari Ennio Flaviano ai più giovani.
Ai più giovani?
Ecco, sì, cioè, mi rendo conto che è una cosa che ripeto spesso, questa
sì.
Cosa ai più giovani, guardando...
Come
guardando
ti fa lì, sentire?
Mi fa sentire vecchissimo. Comunque, ai più giovani o coloro che magari non lo conoscono, possono fare una cosa, possono fare un salto alla biblioteca cantonale di Lugano, perché lì troverete una parte del cosiddetto fondo Flaiano, perché la moglie Rosetta, dopo la morte di Flaiano, si trasferisce sulle rive del Ceresio e alla biblioteca dona diversi disegni, materiale cinematografico, insomma, per la serie... Spesso vicinissimi a noi abbiamo degli autentici gioielli, vediamo di scoprirli. Ma cosa dice Flaviano?
Esatto, cosa?
Apro le virgolette.
Vai.
I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto. Il resto fa volume.
Beh,
se vero, ma giusto, devo dire, perché insomma.
Effettivamente. Di cose importanti,
allora,
proprio
mettersi in chiaro, d'accordo su che cosa sia veramente
certo.
Indimenticabile. Allora, io lascerei da parte, per esempio, il gol che avete segnato nel 1993 al campetto sotto casa, in rovesciata, tra l'altro rovesciata che vi ha procurato una lombosciatalgia che è guarita solo dopo 10 sedute
sì.
Di fisioterapia, a meno che quella stessa rovesciata e quel gol non vi abbia permesso di conquistare il cuore della ragazza che era lì sui gradini del campo a guardare quella...
E allora,
partitella.
E allora lì diventa un giorno indimenticabile.
Ecco.
Sì.
Possiamo invece, allora, per andare a caccia di questi giorni indimenticabili, provare a giocare, perché a noi piace sempre,
Giocare,
individuarne magari qualcuno negli ultimi 2000 anni di storia.
Sì, capito.
Partiamo dall'anno zero, perché dopo intasare l'agenda
un po' troppo.
Con troppi appuntamenti.
Sì.
E allora, tra i tanti, guarda caso, c'è un 9 novembre. Ma del 1989, il giorno in cui cade il muro di Berlino. Anche
sì.
Questa mattina sentivo Sergio Savoglio alle 7:20 ricordare questo.
Assolutamente.
Questo evento. Insomma, ma d'altra parte è una delle date che tutti ricordano e tutti si ricordano dove erano quel giorno, in quel momento, un po'. Come per l'11 settembre del 2001, tutti bene o male si ricordano cosa
Stefano,
facevano.
Stefano, tu avevi 17 anni, giusto?
Eri a scuola.
E ti ricordi che eri a scuola?
Non avevo bigiato quel giorno.
Quel giorno
ero... No. Incredibile, infatti erano abbastanza tutti sorpresi. Ma cosa ci fai?
Ma cosa ci fa Stefano a scuola?
Allora, quel giorno, quella notte, la Germania torna a essere un paese unico. Ufficialmente accadrà qualche mese dopo, però quello è l'evento chiave. Da tutta la cara vecchia Europa ci sono persone... giovani soprattutto che partono per Berlino per andare a dare il proprio personalissimo colpo di piccone a quel muro della vergogna. Dovete pensare che c'è un pezzo di muro un po' ovunque. Io sono sicuro
ovunque.
Che all'ascolto c'è qualcuno che è andato a Berlino e si è portato a casa un pezzettino di muro.
Ma davvero?
Per esempio c'è un pezzo di muro nei Giardini Vaticani.
Ah, non sapevo.
Questa poi non ridete, anche se da un certo punto di vista fa più tristezza, c'è un pezzo di muro di Berlino nei bagni di un casino di Las Vegas.
Questa è un po' meno... Sì, cioè non è molto, dovrebbe avere un significato importante.
Brava, ecco, una parte di quel muro comunque è rimasta tale, ma è stata trasformata in una gigantesca galleria d'arte per non dimenticare e per trasformare in bello quello che ha diviso improvvisamente in una notte del 1961 famiglie intere, amici, amanti, e tutto questo per 28 anni. Quel muro è sorvolato in una notte non di luna piena da Hans Strelezik, e meccanico, e Günther Wetzel, muratore. Sono a bordo di un rudimentale pallone aerostatico. Devi sapere, sì, Alice, che nella DDR del tempo, sì, mancano tantissime cose, ma proprio tante, cioè proprio anche le cose più comuni.
Sì.
Non mancano però le biblioteche.
Meno male, no? Meno male.
E in una di queste i due trovano alcuni manuali che illustrano e spiegano il funzionamento di una mongolfiera. Ci mettono chiaramente molto della loro abilità manuale,
certo,
ma l'aiuto determinante arriva dalle rispettive mogli che cuciono pazientemente stracci, lenzuoli, pezzi di tela e provano con questa rudimentale mongolfiera a passare il muro per due volte. Alla terza, la notte del 16 settembre 1979, ripartono, non solo loro, anche con i figli. Le due famiglie volano, pensate, per
sì,
quasi...
Sì, ma non è facile costruire una mongolfiera. Incredibile.
Io non sono in grado di costruire un aeroplanino di carta, figurati una mongolfiera.
Io.
Comunque volano per 3 chilometri con i figli, quando improvvisamente il pallone perde quota ed è costretto ad atterrare.
Sì, per forza.
Non ci riusciremo mai, questo pensano,
certo.
Raccolgono alla bene meglio gli stracci, quello che è il pallone, cucito con tanta pazienza e sofferenza, sperando di non essere visti comunque da una guardia,
certo.
Quando una guardia li vede,
chiudono
gli occhi, perché insomma potete solo immaginare che cosa significhi. Poi li riaprono e si rendono conto che la divisa di quella guardia non è di un soldato della DDR, ma della Germania Ovest. Capiscono di essere liberi, di essere riusciti a passare il muro. Chi nel cielo e chi sottoterra, perché da un panificio a un giardino per respirare la libertà. Il tunnel è l'opzione più gettonata dai berlinesi.
Beh, sicuramente costruire una mongolfiera è un po' più meglio passare da un tunnel.
Sì, beh, anche costruire un tunnel non è così scontato.
Effettivamente, sì.
Anche perché i tanti tunnel che ci sono nelle viscere di Berlino sono comunque sorvegliate dalle tantissime sentinelle. Ora,
sì,
non pensate che i soldati, le sentinelle, siano degli automi, che siano delle persone senza cuore. Anzi, addirittura, forse la percentuale più alta di fuggiaschi verso l'ovest è proprio tra i militari, che fanno a gara per essere messi sul confine a guardia, però per avere al tempo stesso più, sì, chance anche di scappare. Ed è quello che fa per esempio Konrad Schumann, un 19enne soldato della DDR. Il nome non vi dirà nulla, ma la sua fuga diventa simbolo della guerra fredda. Lui che nel 1961, proprio nei giorni in cui il muro viene alzato, salta il filo spinato con il fucile in spalla, ignaro di essere fotografato proprio in quell'istante da un fotografo. Beh, quella foto l'avrete vista tantissime volte, è diventata veramente iconica. Ma parlavo di tunnel, perché,
esatto,
nel 1964 30 studenti di Berlino Ovest, tra cui Reinhard Führerm, che è un futuro astronauta, scavano un tunnel lungo 145 metri che unisce appunto una panetteria a un giardino. Il profumo che sentiranno queste 57 persone che riescono a scappare non è appunto quello del pane, non è quello delle rose, ma è proprio quello della libertà, e quel tunnel prende il nome di Tunnel 57, e se vi suona familiare perché avete visto il film dedicato a quell'impresa. Insomma, quei 28 anni di divisione sono stati raccontati in tanti modi, con,
sì,
la musica, e abbiamo già iniziato a farlo anche noi con gli Scorpions, e appunto anche con il film. E allora, al volo, due film che bisogna assolutamente vedere. E se li avete
assolutamente
visti, e se li avete visti, potete rivederli con grande piacere. Il primo è Le vite degli altri. Non ci giro intorno, c'è un modo solo per definirlo: capolavoro. 1984,
ecco.
Gerd Wiesler, un agente della Stasi, la terribile polizia della DDR, ha come compito quello di ascoltare e spiare Georg Dreiman, uno scrittore ritenuto sovversivo. Così facendo, non solo lo sorveglia, entra nella sua vita. Direi di più, vive la sua vita,
sì,
e potrebbe, con quello che sente, decretarne la fine artistica e quella di uomo libero. però lo protegge silenziosamente, anche a rischio della propria incolumità.
Certo.
Lo scrittore, ignaro di tutto questo, scopre che lui lo ha protetto solo anni dopo, solo alla caduta del muro, e non vado oltre perché c'è...
E certo, no, non facciamo spoiler.
Sandy Altermatt arriva alle 13.30 e quindi
sì.
non le rubiamo il lavoro. Secondo film, si sorride,
sì?
Però anche questo è molto profondo.
È comunque emozionante.
Goodbye Lenin.
Okay.
Non l'hai visto nemmeno questo?
No.
Allora, si sorride e si riflette. Dicevo, una moglie abbandonata dal marito, fuggito all'ovest, cade in depressione. Attenzione però, perché questa fuga avrà una spiegazione nel finale. Ma anche in questo caso non vi dico troppo.
Eh no,
non
certo, Stefano.
Lei ne esce come da questa depressione? Ne esce dedicandosi anima e corpo agli ideali della Repubblica Democratica Tedesca.
Ok.
Ha due figli, gli stessi che si prendono cura di lei, dopo che si risveglia dal coma. Perché è caduta in coma? Per un infarto, perché dalla finestra vede uno dei due figli, Alex, il maggiore, pestato e arrestato dalla Stasi durante una manifestazione antigovernativa. Al suo risveglio, per non farla soffrire, che cosa fanno i figli? Ricostruiscono praticamente il mondo ad immagine della ex DDR per permetterle di guarire con calma.
No, idea geniale.
Geniale, difficilissimo, un atto d'amore,
certo.
Clamoroso, tutto assurdo, lo so, a tratti esilarante e più vero di tante altre storie. Dire indimenticabile, dire poco, devo dire che raramente ho sentito canzoni come Eros, perché la puoi abbinare a qualsiasi cosa,
in qualsiasi situazione.
Sì, e ti verrà voglia di fare quella cosa, di vedere quel programma o ascoltare quella storia, perché veramente è pazzesca questa storia. Vive a Berlino quando decide di scriverla, è a Berlino perché si sta riprendendo da un periodo piuttosto difficile di tossicodipendenza, e si affaccia dalla finestra.
Sì.
Dalla finestra vede una delle torrette di sicurezza, di controllo del muro, e vede cosa? Vede due ragazzi che si baciano, il resto vabbè, è storia, perché è questa sì. Musica che racconta l'amore di due ragazzi nato davanti appunto a quel simbolo di oppressione. Io sento invece ancora profumo, non della libertà di cui abbiamo parlato, di coloro che sono
certo.
riusciti a scappare,
ma di?
Di torta, perché
di
Cristina ci ha mandato una foto di una torta appena sfornata, una crostata di mela, che è qualcosa di... incredibile, inebriante.
Fame,
lo sentite
insomma.
Anche voi a casa, secondo me.
Sicuramente. A casa però ci stanno raccontando, da casa ci stanno raccontando le loro giornate indimenticabili. Abbiamo Daniele che scrive: buongiorno, i miei giorni indimenticabili sono il primo bacio dato a mia moglie, poi il giorno del matrimonio e la nascita dei miei tre figli, poi l'arrivo di James, il nostro adorato nipotino, e per terminare la data del mio terribile incidente che mi condiziona ancora oggi. Daniele, erano tanti avvenimenti, insomma.
Ha concentrato.
Assolutamente sì. Poi abbiamo...
Tendenzialmente vedo che siamo tutti molto romantici.
Sì,
oggi,
molto romantici, molte nascite. Anche Fiorenzo, la nascita del mio primo figlio.
Vedo anche un ballo all'Havana, una salsa.
Sì, esattamente, di Cristina con il maestro di salsa. Però prima aveva scritto ovviamente come prima cosa, come giorno indimenticabile, la nascita dei figli. E poi abbiamo anche Fiorenzo che scrive, conclude con una frase bellissima, perché si era innamorato di suo figlio in un modo diverso durante il primo bagnetto che gli ha fatto. E poi scrive: pensate quanti tipi di amore possiamo sperimentare.
È vero, ci sono tanti modi per innamorarsi, per rispolverare questo amore. Noi stiamo viaggiando abbastanza rapide, devo dire.
Sì.
Quest'oggi sono le 11:28, anche se non andiamo così veloci da rompere il muro del suono.
Ah, no?
C'è un altro muro, vedi?
Certo.
331,2 metri al secondo, vuol dire 1192 chilometri orari per rompere il muro del suono. Lo fanno chiaramente gli aerei super veloci, però lo fa anche un oggetto che da maneggiare non è così facile, scontato.
Sì?
La frusta. Lo sapevi che lo schiocco frusta è il primo oggetto realizzato dall'uomo capace di rompere il muro del suono?
Fantastica questa cosa.
Tu altri muri
si impara sempre qualcosa. Assolutamente sì. Il muro nella pallavolo, che è la principale azione difensiva di questo sport.
Mi sta diventando
come io
sportiva.
Riesco, esatto, come ti insegno, Stefano,
sì.
Ovviamente. Anche se effettuata correttamente, può anche diventare una micidiale arma offensiva.
Bene, ok.
Nella pallavolo.
Hai anche questo passato da giocatrice di pallavolo.
Assolutamente sì.
Scoperto. Poi?
Poi ho anche il muro del pianto, giustamente, sì. Il luogo sacro per eccellenza dell'ebraismo, quindi dove i fedeli pregano, e nelle fessure della gigantesca parete infilano piccoli fazzoletti. Foglietti arrotolati con dentro le preghiere.
Ecco, speriamo anche per la pace, visto che
esatto.
Dove si trova questo muro. Io, se penso ai muri, lo so, sono monotematico. Io
Vai.
Penso alle Fiandre, e qui i miei occhi, chi li vede, sono a cuore improvvisamente, perché i muri delle Fiandre sono delle strade, delle stradine, sovente lastricate appunto di pietre sconnesse, levigate dal tempo, su cui durante l'anno transitano dei mezzi agricoli, ma che nella Settimana Santa sono teatro della gara più emozionante, esagerata, indimenticabile, fantasmagorica che ci sia, la Ronde van Vlaanderen, vale dire il Giro delle Fiandre, l'università del ciclismo. Però
ti ho visto perché eri proprio preso da
così,
questo.
Questo
è
amore.
È
poi
giusto.
C'è anche il muretto d'Alassio, un altro muro più piccolo, è tappezzato di piccole piastrelle colorate di ceramica, ed è il muretto degli innamorati. Nasce nel 1953 quando Mario Berrino, il proprietario del bar Roma, che si trova di fronte proprio a questo bar, decide di renderlo un po' meno spoglio. e incontra il favore e l'appoggio di un certo Ernest Hemingway, che si trova da Lazio in quei giorni per una villeggiatura. Le prime tre sono messe di nascosto perché hanno paura della multa dei vigili, perché comunque non avevano chiesto il permesso. Però oramai, tra amori, stelle della musica, della moda e dello sport, se ne contano, pensate un po', a oltre 1000 di queste piastrelle.
Fantastico. Io ho il muretto dei box per la Formula 1. Sei contento?
Hai la patente? Sì,
dove,
sì, sì.
Dove si segue la gara, dove una volta vedevi gli ingegneri, i meccanici affacciati, e dove oggi invece c'è una sfilza enorme di computer e tecnici che tranquillamente potrebbero competere con la NASA, cioè potrebbero anche gestirla.
Quindi questa è la dimostrazione che Alice guarda anche le gare di Formula 1. E poi che dire, la muraglia cinese fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Ti ricordi anche le altre?
Quelle antiche, te le dico velocemente.
No, ho detto del mondo moderno.
E io ti dico quelle antiche.
Ah, va bene, dai. Vai.
Allora, Tempio di Artemide, Giardini Pensi di Babilonia, Piramide di Cheope, Statua di Zeus, Colosso di Rodi.
Ad Olimpia.
Sì. Mausoleo di Alicarnasso e Faro di Alessandria.
Queste sono quelle antiche, quelle classiche. Quelle moderne sono Petra in Giordania, il Colosseo, la piramide di Chichen Itza nello Yucatan, il Machu Picchu in Perù, il Taj Mahal in India, il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la Grande Muraglia 8850 metri. Leggenda vuole che sia visibile dallo spazio, ma attenzione, è una leggenda, perché non c'è nessun astronauta,
nessuno ha detto,
che lo ha confermato, compreso Neil Armstrong, ricordi, il nostro
scout.
Sì. Tra l'altro, a proposito di sette meraviglie, quelle classiche, vi suggerisco un gioco in scatola. Sai che noi facciamo un po' di tutto, suggeriamo film, musica. Un gioco in scatola si chiama Seven Wonders Architects ed è veramente divertente da fare in famiglia, ma anche con gli amici. Insomma, abbiamo parlato,
bellissimo,
l'avete capito, stiamo parlando di giorni indimenticabili, quel 9 novembre, stiamo parlando di muri che possono essere fisici, possono essere alti, lunghi, larghi, grossi, possono essere metaforici. Possono anche essere di diverso tipo. Per esempio, tra la mia casa e quella del vicino non c'è un muro, ma c'è una siepe.
Esatto. Siepe, a me viene in mente Giacomo Leopardi.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Giacomo Leopardi, l'infinito.
Attenzione, qui stiamo alzando il livello in maniera esagerata.
Stiamo cercando di darci un tono. L'hai già letto, Giacomo Leopardi?
Sì.
Assolutamente sì. Anche l'infinito.
Sì.
E per lui la siepe non era un muro. Cioè, non la vedeva come un confine, come di solito noi vediamo i muri e le siepe come ci divide dal vicino, sì, o ci protegge. Di solito mettevano le siepi anche intorno ai castelli per mettere un ulteriore ostacolo dai nemici.
Cioè, noi abbiamo questa immagine.
Noi abbiamo
Giacomo
questa
Leopardi,
immagine.
Poeta tormentato.
Certo, triste, pessimista e così. E invece no, perché lui, da questa siepe invece, vede l'infinito, l'immaginazione. Secondo lui la siepe ti permette di creare insieme alla tua immaginazione, di vedere l'infinito.
Sai che sono curioso, sarei curioso di sapere, per esempio, da delle ragazze che stanno vivendo la giornata di Nuovo Futuro, che sono appena entrate in studio, e le sentite ridere.
Le sentite ridere,
non
sì,
pensavano
esatto
che le avrei citate. Sarei curioso di sapere da loro se Leopardi fa parte già del loro bagaglio.
Allora, vedendo l'età, non saprei, forse sì. Io l'ho incontrato la prima volta al liceo.
Ok, e mi dicevi, lo sappiamo tutti, quando sei costretto ad aprire un libro,
non è facile.
A volte ti innamori di quello che ti fanno studiare,
esatto,
a volte no. Allora, anche a queste ragazze possiamo suggerire il metodo Alice Petronici, perché lei non ha digerito troppo Leopardi fino a quando il tuo professore
non mi ha fatto vedere il film Il Giovane Favoloso, che è un film del regista Mario Martone, uscito nel 2014. Quel film ti fa rendere conto e ti aiuta a comprendere Giacomo Leopardi, perché ovviamente lo senti sempre lontano, ti viene raccontata la sua vita, leggi le sue poesie, ciò che scrive, ma non riesci a comprendere perché è così triste, perché è così pessimista, che cosa accade nella sua vita. Questo film ti fa immergere totalmente e ti fa comprendere Leopardi come un giovane ragazzo che in realtà stava cercando di sfuggire ai suoi pensieri, alla sua vita, che comunque non è stata facile.
E allora, Alice ci ha fatto fare una cosa semplicissima e magica con queste sue parole. Ci ha fatto sprofondare nell'infinito.
Il naufragare non è dolce in questo mare.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. Spolverare, fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. E aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. C'era la neve. Ci vediamo questa sera fuori dal teatro. Ti piace Schubert?
Alice, questa versione live sembra quasi che gli applausi siano tutti per te. Per la tua presentazione dell'infinito. Adesso basta, perché è già il secondo complimento.
Basta,
questa
però
settimana.
Oggi hai dato, grazie.
Comunque oggi solo musica che ci riporta a Berlino, perché ricordiamo 9 novembre,
certo,
il giorno della caduta del muro di Berlino. Abbiamo parlato di altri tipi di muro.
Sì?
C'è un altro muro che non abbiamo ancora ricordato, il muro di gomma. Quando, quando insomma l'unica cosa che si mostra è indifferenza agli attacchi, alle accuse, alle domande, insinuazioni, insomma ti trasformi in un muro di gomma.
Vero.
Non a caso Muro di gomma è il titolo di un film di Marco Risi del 1991 che cerca di far luce sul disastro di Ustica, l'aereo precipitato mentre in quello spazio aereo sul canale di Sicilia si dice, stava transitando un altro velivolo con a bordo Gheddafi. Colonna sonora, tra l'altro, di quel film di Francesco De Gregori. Giusto per ribadire che oggi abbiamo parlato solo di musica di un certo,
esatto,
livello.
Io volevo però avvisarti che un muro di gomma esiste sul serio, nel senso un muro fatto di cicche. Devi immaginarti.
Cicche
da masticare. Sì. Allora, devi immaginarti, è il 1991.
Aspetta, perché quando l'hai detto, le ragazze che sono ancora qui in nostra compagnia,
esatto,
hanno sgranato gli occhi.
Esattamente.
Ascoltate anche voi.
1991, siete a Seattle, state facendo la coda per entrare all'interno del Market Theater, dove una compagnia teatrale sta per fare un'improvvisazione, uno spettacolo di improvvisazione, e la fila è molto lunga, quindi vi state annoiando, state masticando una cicca però che avete in bocca, ma non avete un fazzoletto e quindi decidete di,
perché non si ingoia?
Perché non si, no, perché fa male alla pancia, giustamente, di attaccarla.
Consigli della nonna.
Esatto. Di attaccarla al muro. Una persona che
no,
è,
però adesso scusa un attimo.
Allora, non è molto carino, non è educato. Avete deciso di prendere di fare questa cosa, quindi di appiccicare al muro, ovviamente in modo nascosto per non farvi vedere.
Ma poi, però, essendo comunque negli Stati Uniti, sto anche immaginando che,
esatto,
comunque la gomma da masticare sarà una cosa tipo, sai, le chiamavano,
sì,
le spaccamascelle.
Bravissimo, quelle.
C'erano i distributori automatici.
Sì, sì.
Tu mettevi dentro un franco e usciva una palla di dimensioni, cioè una biglia
gigantesca.
Esatto.
Come le Big Bubble,
no, ma quelle erano morbide.
È vero.
Lo spaccamascella era
vabbè, è vero,
scusa,
è vero. Ecco. Comunque, stavamo divagando. Siamo arrivati al momento in cui hai attaccato la cicca sul muro.
Una.
Un'altra persona passando di lì, che sta comunque masticando una cicca, vede già una cicca sul muro e quindi si sente più legittimata ad attaccare anche la sua.
Chissà,
okay,
perché l'uomo, quando
sì,
c'è qualcosa di sciocco da fare.
Una, due, tre persone, quattro persone, un continuo finché il muro non viene ricoperto per gran parte da cicche. I proprietari del teatro cercano di rimuoverle, ma la gente continua ad attaccarle fino a quando arriva a essere un muro con un sacco di cicche attaccate sopra, lungo 15 metri.
Ma se,
cioè, lunghissimo,
cioè una soluzione,
tutto ricoperto.
No, una soluzione poteva essere: non fategli fare più la coda. Cioè, agevolate le entrate così la gente non ha tempo di annoiarsi e attaccare,
sì,
ma dopo diventa una moda.
Sì, no, non era il caso, non era quella la soluzione, le persone continuavano.
Allora, io ammetto che non ci credevo a quello che
no,
ha raccontato.
È vero.
Che ha raccontato Alice, mi ha fatto vedere le immagini, c'è, cioè, questo gigantesco muro.
Pieno, e in realtà da lontano è anche carino da vedere, devo dire, perché sembra un muro artistico, infatti poi diventa un'attrazione turistica, infatti tutti facevano il giro per le strade per cercare questo muro, perché si vede come mostra interattiva, tra virgolette, perché tu puoi far parte delle persone che arredano il muro con la cicca. Cosa succede però? Nel 2015, ovviamente, le autorità si sono rese conto che uno, non era igienico, e due, iniziavano a puzzare durante l'estate, perché le cicche si sciolgono e sono diventate 3 tonnellate di cicche. E la prima era vecchia di 24 anni.
Io ero rimasto ai tempi in cui la cicca la attaccavano sotto il banco a scuola.
Eh sì.
E dopo,
sì,
l'ultimo giorno di scuola, che cosa
tutti
si faceva?
Tutti a staccare le cicche dal banco.
E a pulire, giustamente, perché se
è
fai
vero,
una cosa sciocca devi pagarne le conseguenze.
È giusto.
Ma scherzi a parte, a me questa storia delle gomme da masticare attaccate al muro a Seattle ha fatto venire invece in mente un qualcosa di analogo, in un certo,
sì,
senso. Roma, Ponte Milvo, Federico Moccia, ti dice niente? Steppe Gin, la storia d'amore di Steppe Gin, che per sigillare,
sì,
sigillare il loro amore, che cosa fanno? Prendono un lucchetto, lo chiudono su questo ponte e poi la chiave la buttano nel Tevere.
Si fa.
Sì, no, si fa. Era diventato di moda, ancora un po' il ponte crolla, difatti alla fine sono stati costretti a toglierli tutti. Insomma, Federico Moccia ha fatto la felicità per anni e la fortuna delle ferramente di Roma, un po' meno invece di chi deve gestire la città. Ho voglia di te, questo
sì,
era il libro. 11:44 e 24, abbiamo voglia, purtroppo, non di salutarvi, però abbiamo,
no,
voglia di ascoltare Antonio Bolzani,
sì, questo
che va
sicuramente
controcorrente, ma abbiamo tanta tanta voglia di ritrovarvi domani con Mille Storie alle 11. Alice, c'è altro da aggiungere?
Buona giornata, continuate ad ascoltare Rete 1.
dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.